Buongiorno a tutti, mi sentite? Allora diamo inizio a questo appuntamento, a questa conferenza stampa di oggi per introdurre la presentazione di un progetto che, come dice Stefania, è ambizioso. È ambizioso, però è utilissimo, indispensabile quasi per la nostra associazione. Io vi porto il saluto del nostro presidente nazionale, il dottor Rosario Sant'Anastasio. Lui è un geologo, lo dico così per ecco, ci sono molti suoi colleghi qui presenti. Si collegherà se ce la fa, si era collegato alle 11:05 e poi ha dovuto interrompere. Però appunto porto il suo saluto e quello della direzione nazionale dell'Archeoclub d'Italia. Come associazione nazionale siamo molto contenti che dalla sede di Cefalù sia partito questo progetto. E qui immediatamente devo ringraziare Stefania Randazzo, la dottoressa Stefania Randazzo, presidente di questa sede. È lei che porgerà il saluto poi ai presenti che sono stati invitati per l'occasione a questa conferenza stampa. Le persone con le quali lei ha avuto appunto questi contatti e che anch'io ringrazio appunto per la presenza. Desidero solamente dire qualche parola su questo progetto. È appunto, come dicevo, un progetto che parte dalla sede di Cefalù, ma che noi porteremo, perché è già stato condiviso dalla Presidenza nazionale e dalla Direzione nazionale, porteremo in tutte le sedi che vorranno accoglierlo, chiaramente. Perché le nostre sedi locali, dislocate in tutta Italia, poi in Sicilia molto presenti, abbiamo oltre 40 sedi in Sicilia, sicuramente saranno interessati ad approfondire questo tema che riguarda la pietra locale, la pietra identitaria delle loro comunità. E quindi lo esporteremo, questo infatti l'abbiamo chiamato come progetto pilota, appunto perché darà avvio a questo approfondimento su questa pietra, la nostra e quella poi degli altri territori. L'importanza lo capiamo tutti, l'abbiamo capito tutti, di questo tema, perché appunto noi andiamo, come dice il titolo di questo progetto, andiamo alle fonti proprio primarie, primordiali, diciamo così, della nostra storia, a partire da qualcosa che è molto molto materiale, molto, molto forte, no? E quindi anche molto, molto identitario. Io ho visto in Sicilia ci sono dei luoghi dove ci sono delle rocce particolarissime, delle pietre particolarissime, marmi, che sono stati utilizzati per grandissime opere, però anche a Cefalù è stato così e dobbiamo conoscere a fondo tutto questo. Ci rivolgiamo soprattutto ai giovani, alla scuola, perché l'amore per il nostro luogo dove viviamo, la nostra proprio, la chiamiamo identità, ma è la nostra storia, il nostro tutto, parte appunto, si origina da questo elemento così forte. E a Cefalù è anche molto importante, sia dal punto di vista proprio morfologico della nostra rocca, ma sia anche dal punto di vista poi di questa pietra, che ha la particolarità di racchiudere in sé questi, diciamo, molluschi, quindi ha questa particolarità anche estetica che la caratterizza molto. Aggiungo solamente una cosa: noi per i 25 anni di Archeoclub qui a Cefalù abbiamo realizzato una pubblicazione. Questa pubblicazione si chiama Arcaia e parla di tutte le esperienze di divulgazione, tutte, diciamo una parte principale, importante, delle esperienze di divulgazione culturale che la sede di Cefalù ha curato negli anni, i rapporti che abbiamo avuto con gli studiosi, con i professionisti, con le scuole, con l'università, con la curia, con l'archivio storico, insomma con tutti quelli che potevano appunto e hanno voluto darci una mano nel promuovere la conoscenza del nostro territorio. E questa pubblicazione è molto interessante, noi abbiamo voluto racchiuderla, questa è una sorta di poster, è una fotografia che è stata realizzata per una mostra che abbiamo fatto in occasione appunto della presentazione del libro, ed è una delle foto che ha realizzato un architetto fotografo che è Nanni Culotta, un nostro concittadino che molti di voi sicuramente conoscono, e lui ha realizzato per noi 10 foto che sono anche nella pubblicazione nel libro, più questa sovraccoperta che è proprio, diciamo, è stato il momento di avvio di questo bisogno che c'era di approfondire questa tematica. Noi abbiamo negli anni studiato, approfondito, abbiamo visto le nostre chiese, i nostri monumenti, abbiamo sempre incrociato la Lumachella, questa pietra di Cefalù, però ci siamo resi conto che è importante che anche gli altri la incontrino molto da vicino, che la conoscono, soprattutto i ragazzi, poi il nome Pietra Lumachella, insomma anche per i giovani, per i bambini della scuola sarà molto evocativo, insomma sarà molto bello, è un nome anche abbastanza dolce, questa Lumachella piccola, un nome gentile, ecco. Noi ce lo portiamo dietro e speriamo appunto di, in questi 3 anni che ci siamo dati, di fare un bel lavoro. Grazie a tutti.
Buongiorno a tutti, benvenuti, mi avvicino. Allora, a me l'onore e il piacere di parlarvi nello specifico di questo progetto. È un progetto che ci emoziona molto, che parte sicuramente da un entusiasmo iniziale, che poi è stato quasi contagioso. Abbiamo parlato con chi vi presenterò da qui a poco, e questo entusiasmo è passato attraverso veramente forse 2-3 parole, 2-3 frasi dette, di un progetto che è ovviamente un progetto ampio, che noi intendiamo sviluppare in un tempo che riteniamo minimo per la complessità e per gli aspetti che abbiamo deciso di inserire all'interno del progetto, che è 3 anni. Questo entusiasmo è anche alla base di quello che quotidianamente l'associazione Archeoclub Sede di Cefalù fa, è il modo in cui opera sul territorio. Siamo liberi da qualsiasi tipo di vincolo, il nostro riferimento primo è lo statuto, il nostro credo è il movimento di opinione, la frase appunto che è sotto il nostro logo, cioè un movimento di opinione a favore dei beni culturali e ambientali. È proprio ispirandoci a questo che abbiamo inteso con questo progetto mettere in concreto un impegno che però è lungo 29 anni. Non è un interesse che nasce oggi, nasce invece proprio sin dal primo momento come interesse specifico, soprattutto di un nostro socio che amo ricordare perché insomma è una fonte anche lui della nostra storia locale, cioè Nico Marino, socio fondatore dell'Archeoclub Sede di Cefalù. Quindi abbiamo deciso di organizzare in un contenitore che ha delle voci ben precise di cui adesso vi parlerò tutta una serie di esperienze pregresse, di documenti che nel tempo, grazie anche alla collaborazione degli studiosi di storia locale, e quando parlo di storia locale non è per sminuire lo studioso, anzi è per darne un valore come dire, superiore, perché la storia è fatta dalle storie locali, dalle piccole storie locali. E quindi noi nel tempo ci siamo sempre riferiti sì alle università, agli istituti di formazione più alti, ma anche e soprattutto agli storici locali che hanno nel tempo effettuato delle ricerche, spesso solo mossi da passione, ricerche documentarie su fondi minimi, piccoli, certe volte neanche a disposizione di tutti, e da lì però siamo riusciti a ricostruire, soprattutto per le chiese, per il patrimonio in genere, il patrimonio artistico delle chiese di Cefalù del territorio, una storia che ora è diventata storia, non storia locale. E ci ha messo in collegamento piccoli territori e grossi territori, grandi aree territoriali. Allora, il progetto della Lumachella è un progetto che noi svilupperemo in tre livelli. Abbiamo una partnership molto qualificata, e di questo siamo veramente fieri. Abbiamo inteso condividere il progetto con delle istituzioni che fossero di riferimento e di supporto alla nostra educazione, perché innanzitutto è un progetto di formazione e di educazione per noi soci, per i docenti che sono qui presenti e che saluto tutti e ringrazio, che daranno supporto e diventeranno tramite voce verso gli alunni, gli studenti già dalla scuola dell'infanzia fino a poi appunto le scuole superiori. E quindi li cito, li ringrazio e poi vado a quelle che saranno appunto a quelli che saranno i rapporti che noi intavoleremo in base al livello di azione del progetto. Allora, innanzitutto la diocesi di Cefalù, attraverso l'archivio storico diocesano, che, come vi ho detto, è uno strumento per noi preziosissimo per ricostruire la presenza e l'uso della pietra Lumachella nel territorio. La pietra Lumachella è appunto identitaria del comune di Cefalù, della Rocca, del territorio di Cefalù, ma si ritrova anche in altri territori, e ne parleranno ampiamente i geologi Alessandro e Fabio Torri oggi pomeriggio nel primo incontro di formazione. E quindi noi partiamo alle fonti della nostra storia, le fonti, a parte la materia geologica, è sicuramente il documento che quindi noi utilizzeremo come punto di partenza importante per la parte, se non altro, storico-artistica della conservazione, oltre che ovviamente della tutela. Il corso di laurea in architettura dell'Università di Palermo, è qui presente appunto la presidente, la coordinatrice del corso di laurea, che noi ringraziamo per il supporto insieme al professore Scaduto e ai docenti che supporteranno la parte scientifica del progetto. E poi quando la inviterò a parlare, ovviamente emergerà anche il loro apporto, che sarà un apporto molto molto importante, poi lo sentirete, innanzitutto come orientamento ma anche come tutoraggio e formazione dei nostri giovani studenti degli istituti superiori appunto di Cefalù, e in particolar modo del liceo artistico. L'ente parco delle Madonie. L'ente parco delle Madonie è qui rappresentato dal commissario, il dottor Caltagirone, che ha mostrato un entusiasmo immediato e che per noi è un punto di riferimento importante, perché parliamo di territorio, ma parliamo anche di territorio proiettato in una dimensione che è extraterritoriale. E quindi il Global Geopark UNESCO, di cui ci fregiamo far parte territorialmente come Parco delle Madonie, ma il dottor Caltagirone poi ci dirà in che modo intende supportare il nostro progetto, in che modo abbiamo inteso collaborare e cooperare. E dicevo anche l'archivio, ho citato l'archivio ma non Don Pietro, ma lui farà un intervento e appunto ci dirà in che modo supporterà la nostra operatività. L'ordine dei geologi, qui rappresentato dal dottore Palmeri, non potevamo che rivolgerci all'ordine dei geologi. Tra l'altro l'ordine dei geologi e la professione del geologo è una professione trasversale che abbiamo ritrovato anche nei docenti delle scuole, che hanno per questo accolto con tanto entusiasmo il progetto, perché hanno riconosciuto il valore, e mi riferisco ai referenti che poi citerò, ma mi riferisco al vicepreside innanzitutto del padrone di casa dell'istituto comprensivo Botta, che ovviamente inviterò adesso a darvi il benvenuto, appunto perché siamo a casa nostra, sì, appunto. E come altri partner, noi diciamo che siamo già in convenzione con la Fondazione Culturale Mandralisca, e quindi intendiamo rivolgere delle attività in collaborazione verso la Fondazione Mandralisca e per la Fondazione Mandralisca verso il territorio. I presidi e le scuole per noi sono gli interlocutori primi, insieme agli insegnanti, che come vi dicevo saranno i primi destinatari dell'attività di formazione insieme a noi soci, a chi sarà interessato della cittadinanza. Una rete di presidi è una rete che non è solo simbolica ma anche operativa, che noi abbiamo nel tempo attivato per vari progetti. Ci sentiamo a casa nostra, per l'appunto, come diceva il vicepresidente, il professore Castiglia, perché gli insegnanti ci conoscono, perché noi annualmente proponiamo delle attività di approfondimento collegandoci a quella che è la programmazione annuale, quindi non attività aggiuntive ma attività di approfondimento che vengono sempre apprezzate. E anche lì giochiamo in casa, perché i docenti referenti sono nostri soci. Creiamo quindi una forma di interesse circolare, facciamo un po' lo zoccolo duro della cultura, almeno così noi auspichiamo di essere verso appunto la cultura territoriale, beni culturali e ambientali. Allora, il nostro, e poi molto sinteticamente do lettura di quello che sarà il nostro progetto. Allora, la parte scientifica è già partita, nel senso che noi abbiamo creato un gruppo interno di lavoro con un gruppo di soci che adesso citerò: l'architetto Giardina, l'architetto Culotta, l'architetto Piazza, l'ingegnere D'Angelo e Salvatore Varzi. Loro ci daranno una sorta di contributo interno, con la responsabilità scientifica del professore Marcello Panzarella, che interverrà forse, se riesce a collegarsi, dopo di me brevemente. E quindi il lavoro che iniziamo a fare è innanzitutto un lavoro interno nostro all'interno dell'associazione. Perché questo gruppo di lavoro? Perché vogliamo avviare insieme all'università un lavoro e un'azione di mappatura e rilevamento della presenza della pietra lumachella nel nostro centro storico. Ed è una presenza veramente massiva, una presenza che forse se ognuno di ogni giorno guardasse per terra o anche in alto senza perdersi nel telefonino coglierebbe ogni piesso spinto, perché la troviamo sia nelle pavimentazioni stradali, la troviamo nei marciapiedi, la troviamo anche nei partiti architettonici di valore, di pregio, ma anche quelli di minor pregio. Quindi il rilievo è un lavoro molto importante insieme alla mappatura, perché essendo la nostra finalità principale la tutela, dobbiamo renderci conto di quello che abbiamo, dobbiamo renderci conto delle necessità di agire in concreto sul lavoro della manutenzione ordinaria, per esempio, oltre che per la sensibilizzazione dei professionisti che a vario titolo intervengono su questo nostro patrimonio. Creazione quindi di una documentazione completa, che diventerà un dossier che noi utilizzeremo come, e doneremo come punto di partenza non solo alle istituzioni preposte alla tutela, quindi la soprintendenza in primis, ma anche la nostra amministrazione comunale. Ho visto e saluto l'assessore Franco, che adesso non vedo più, che sarà il nostro interlocutore immediato, primo, appunto perché noi intendiamo collaborare concretamente con l'amministrazione comunale per la messa a punto di un criterio e di una manutenzione, buongiorno assessore, di una manutenzione ordinaria quotidiana che ci garantisca questa tutela nel concreto e nell'immediatezza. Lo sviluppo delle collaborazioni, e questo già lo abbiamo appunto effettuato perché siete qui e vi ringrazio ancora per essere qui, i nostri partner, è una elaborazione di proposte concrete, come vi dicevo, le amministrazioni, alla soprintendenza e agli assessorati di riferimento, quindi al territorio ma anche a beni culturali e ambientali. Seconda azione, la didattica. Il motivo per cui siamo qui a scuola è perché noi simbolicamente dobbiamo sempre imparare, questa è la nostra scuola, e noi non diamo rilievo a nessuna istituzione tanto quanto quella scolastica, perché crediamo fermamente nell'educazione e nella formazione. Siamo qui proprio per questo, perché dà il battesimo al progetto l'Istituto Comprensivo, così come accoglie i nostri bambini già dai 3 anni di vita. Noi riteniamo sia giusto simbolicamente partire da qui per la prima settimana di vita di questo nostro progetto. Quindi faremo tutta una serie di laboratori che saranno tenuti dai docenti di riferimento che vedo qui in sala, sicuramente l'insegnante Marinella Potestio per la scuola dell'infanzia, cominceremo a 3 anni con attività laboratoriali, perché non è mai troppo presto per cominciare con argomentazioni di questo tipo e con la formazione. Poi abbiamo la scuola elementare, poi abbiamo sicuramente la scuola media, Germana Russo, la nostra Germana Russo, socia Archeo Club, nonché responsabile del progetto per la scuola. Vi dicevo che siamo dappertutto, quindi insomma siamo felici di essere dappertutto. E quindi ovviamente i presidi che devono condividere, di fatto condividono con la firma di una convenzione che in parte è già stata, in quasi tutte le scuole abbiamo già sottoscritto le convenzioni triennali. Promozione e disseminazione. Riteniamo importante promuovere, anche se non è la nostra finalità primaria, noi la nostra finalità è la formazione, ma la promozione e la disseminazione ci permette di raggiungere un pubblico più vasto. Quindi abbiamo immaginato l'istituzione della giornata della lumachella, dobbiamo ancora stabilire insomma una data, però la istituzionalizzeremo, per cui sarà un momento sicuramente di incontro in cui presenteremo il lavoro delle scuole e faremo una proposta culturale anche insomma come siamo abituati, sicuramente con un convegno, proviamo, con un convegno che mette in relazione il nostro lavoro con quello delle altre sedi. Già è previsto un convegno che si terrà prossimamente a ottobre e con una collaborazione, una partnership con l'Università di Camerino, l'Ordine dei Geologi della Campania e con quello nazionale. Scusate. A questo punto penso di aver detto le cose necessarie, giusto per darvi un po' il senso del nostro progetto. Non so se il professore Panzarella vuole collegarsi, è già collegato. Io chiamerei intanto Nunzio Castia per dargli il benvenuto, dato che ci troviamo a casa dell'Istituto Comprensivo Botta.
Forse mi sento anche senza microfono, vero? E allora, intanto molti saluti del preside, del professore Carlino Pippo, che oggi per motivi istituzionali non può essere presente suo malgrado per gli impegni intrapresi precedentemente, ma ci teneva a legarmi per portare i saluti e soprattutto per ringraziare veramente Archeo Club per aver scelto come sede di bilancio per la conferenza stampa l'Istituto Comprensivo Nicola Botta. Io aggiungo precisamente, forse non a caso, perché guardando una signora quasi tutta la preside Viglianti, con la quale ho avuto il piacere di collaborare, credo che con la preside Viglianti abbiamo cominciato i progetti, vero Cora, con l'Archeo Club, da cui forse è diventato naturale la scelta della sede della conferenza stampa. Per noi oggi è un fatto veramente eccezionale, in quanto si dà non solo rilevanza all'istituto, che diventa diciamo un fatto così di margine, ma quello che realmente forse è importante, lo dico, è lo spessore culturale dell'iniziativa. È l'apertura dei progetti al territorio, perché quello che Palazzo Fredo è per ricaduta l'istituzione scolastica è aprirsi al territorio, all'esterno, ed educare i ragazzi ad una attività ambientale di cui spesso non sono abituati, che è quella purtroppo la nostra scuola che è fatta dalla campanella che suona ogni ora, del cambio dell'ora che è il professore di matematica e il professore di italiano. Le 6 ore scappare a casa, invece portare all'interno della scuola questo tipo di progettualità e realizzarlo all'interno delle ore scolastiche, all'interno del cosiddetto top, chiaro, dell'offerta normativa, partendo dal basso, dai bambini di 3 anni, e lì lo zoccolo duro se fare, è importantissimo per farli crescere in un ambiente sano. Questa scuola, devo dire che ormai anche da anni che porta avanti dei progetti sull'ambiente, questi progetti sperimentali che cominciano a coinvolgere i ragazzini e a far conoscere loro quelle che sono le principali peculiarità del territorio, in particolare dei loro prodotti, che quando da insegnante di scienze entro in classe e chiedo al bambino di prima media il latte chi lo produce? E mi risponde il signor De Gaulle. Ma è così, non è una battuta, che benvengono queste progettualità, far conoscere il territorio ai nostri ragazzi, che sono proprio quel veicolo di esportazione, tra virgolette, del prodotto che noi portiamo all'interno della scuola. Io vi ringrazio ancora, buon lavoro, ci vedremo pomeriggio, anch'io mi formerò con i gemelli della geologia delle Madonie, perché scatto che hanno i gemelli del Golfo, la Madonia abbiamo i gemelli. Ringrazio anche per la presenza il mio collega, li conosciamo un po' tutto per il rapporto di amicizia che ci lega, il collega Fabelli che degnamente mi rappresenta all'ordine regionale dei geologi.
Tempo, inviterei a parlare il dottore Caltagirone, che purtroppo dovrà lasciarci fra un po', e io appunto tenevo a che intervenisse a sostegno di questo progetto e dicesse qualche parola sul nostro rapporto di collaborazione.
Grazie, buongiorno a tutti. Non avevo guardato dietro le mie spalle, ci avevamo visto giusto quando la dottoressa Randazzo mi ha chiamato e mi ha detto: commissario, guardi, abbiamo in mente un progetto che riguarda la Pietralumachella di Cefalue, e quindi attraverso questo progetto un approfondimento soprattutto da somministrare alle scuole. Queste due parole mi hanno subito aperto il file della disponibilità, perché per me è importante. Quando ho dato un contributo all'intervista che loro graziosamente mi hanno fatto, intanto ringrazio proprio l'Archeo Club d'Italia, la sede di Cefalù, per questo invito, e tutte le persone presenti oggi qui a dare il proprio contributo. Dicevo, ho detto, per fare estrema sintesi, che due ragioni mi facevano apprezzare e mi facevano dire sì a questa nostra adesione, a questa nostra partecipazione al progetto. Il primo, perché casualmente, ma mai avviene nulla a caso, quest'anno ricorre il 20° anniversario del fatto che il Parco delle Madonie, il Geopark delle Madonie, è entrato nel 2004 nella rete dei geopark europei. Poi nel 2015 questa rete è stata messa sotto l'egida dell'UNESCO. Già immaginiamo queste cose, che a volte ci sembrano cose passeggere, che contano poco e nulla, ma invece no. E proprio no, perché questo, più noi alziamo l'asticella della nostra identità territoriale, più dobbiamo essere bravi a saperla mantenere, altrimenti, come quest'anno, noi siamo stati sottoposti a un... perché hanno detto anche tutte le cose giuste che bisogna dire... A una ispezione, come se una rivalidazione degli ispettori UNESCO, abbiamo preso il cartellino giallo, che non significa nulla perché sono raccomandazioni, e proprio ecco, puntualmente ogni anno loro fanno le raccomandazioni, noi puntualmente dovremmo essere pronti a non farci prendere più dal cartellino giallo, ma semplicemente guadagnarci il verde perché abbiamo lavorato bene. Questo, ecco perché lo dico, è un progetto che comunque lavora verso questa direzione. E proprio di lunedì scorso, l'incontro mio con Sua Eccellenza il Monsignor Giuseppe Marciante, l'ho chiesto perché fra le raccomandazioni c'era la raccomandazione di unire le realtà territoriali facenti parte dell'UNESCO, quindi l'ente parco, l'UNESCO Global Geopark Madonie fa parte di questa rete, così come la fa parte il Duomo di Cefalù, la cattedrale di Cefalù, e quindi ci dicevano: dovete necessariamente stringere questo sodalizio, questa alleanza e questa attività insieme, perché per noi è importante, per l'UNESCO è importante. E questo progetto, ecco, ancora una volta rientra in gioco perché a Cefalù, perché ci sono una serie di coincidenze che veramente a cui non pensavo, ma che si stanno concretizzando giorno per giorno. Gli ispettori UNESCO cosa ci hanno detto di più? Dovete fare molta didattica, dovete essere molto didattici nell'esporre, nel fare vedere ciò che di buono avete sul territorio dal punto di vista geologico, chiaramente. E lì con i fratelli Torre, con i miei amici fratelli Torri. Io oggi non mi addentrerò assolutamente su materia che riguarda la geologia, perché altrimenti sarei sbacchettato, e hanno ragione di farlo, però assieme a loro abbiamo già cominciato a lavorare sul fatto che dobbiamo fare conoscere alle giovani generazioni, quindi alla scuola, ecco, la scuola sì, proprio dalla scuola materna in poi, perché in Europa così fanno, formano i ragazzi in modo che non ci ritroviamo poi adulti a dover necessariamente fare capire quello che magari dovrebbero capire, a volte spesso non capiscono. E allora, siccome noi abbiamo davanti una bella sfida quest'anno, che è quella di raggiungere il cartellino verde, io non voglio dire cose che non sono, però ho la vaga impressione che ci riusciremo, e su questo non c'è dubbio, perché stiamo facendo un lavoro eccezionale. E quello di oggi, per esempio, ecco, che non era nemmeno previsto fin dall'inizio dell'anno, diventerà oggetto di report all'interno della commissione UNESCO che voterà il cartellino verde. Quindi vedete come, ecco, quante cose già importanti abbiamo narrato di qui a 5 minuti, perché perché quello che stiamo facendo oggi, sicuramente col vostro permesso, ma credo che, ecco, che la sinergia, credo non ci saranno difficoltà, sarà uno dei dossier che noi manderemo alla commissione UNESCO per dire: ecco, lo vedi cosa stiamo facendo? Lo vedi come ci stiamo muovendo? Lo vedi come stiamo lavorando? Lo vedi che stiamo lavorando con le scuole? Vedi quanto importante sia il lavoro che stiamo facendo, se devo essere sincero, anche su loro sollecitazione, perché a volte vengono visti le cose come che ti dicono si fa così, come qualcosa che non va bene. Invece, devo essere sincero, questa volta ci hanno dato una bella sfigliatina che male non fa, e noi, ecco, questo è uno di quei momenti in cui noi siamo pronti e possiamo dimostrare al mondo, perché di questo si tratta, al mondo, quindi all'UNESCO, che noi ci siamo presenti e stiamo lavorando verso quella direzione. Io non voglio rubarvi nulla, quello che dicevo io, oltre a quei due argomenti, quello, quindi il fatto delle scuole, il fatto che cada al 20° anniversario, per brevità, io dico, mi sono proprio appuntato queste cose: l'identità, l'appartenenza e la consapevolezza. Se noi riusciamo ad avere queste tre nella nostra mente ogni giorno, identità, quindi ecco perché la pietra identitaria non è soltanto perché la pietra identitaria, ma è soltanto perché noi abbiamo, attraverso quello che è la storia, la madre natura, il buon Dio ci ha donato, diciamo, possiamo riconoscerci in quello che lui ci ha donato, lo possiamo conservare, come diceva la dottoressa Randazzo. Questo è poi il progetto, chiaramente si muoverà in questa direzione. Soprattutto l'appartenenza, dobbiamo sentire forte questa necessità dell'appartenenza, altrimenti perdiamo tempo e ci perdiamo magari discorsi che sono così futili, senza nessun costrutto. Allora è la consapevolezza, dobbiamo essere consapevoli che apparteniamo a un territorio che il mondo ci invidia, e dobbiamo esserne presenti e fieri sempre. Ecco perché dobbiamo cominciare dalla scuola, ecco perché dobbiamo cominciare dalle nuove generazioni, in modo che questi ragazzi veramente crescano toccando con mano quello che è la storia e chiaramente ci ha donato, in buona sostanza. E quindi questo vi volevo dire, l'esortazione ad andare avanti da questo punto di vista senza nessun infingimento, senza nessun problema. Ci troverete sempre disponibili, perché ho minimamente tracciato il sentiero su cui ci stiamo muovendo, cara dottoressa Randazzo, cari tutti voi, con il Monsignor Marciante, che è qui rappresentato oggi, abbiamo già pure con lui tracciato delle linee guida, perché stiamo facendo un protocollo d'intesa con la diocesi di Cefalù, e quindi tutto si muove verso la direzione giusta. Ecco, io ringrazio ancora, sono io che ringrazio voi per averci dato questo momento importante e per averci permesso di narrare ciò che è la Sicilia, ciò che è il Parco delle Madonie, ciò che è Cefalù a tutto il mondo. Grazie a tutti.
Ecco, allora io adesso faccio un piccolo passo indietro, nel senso che Marcello Panzarella è pronto per collegarsi. Io ci tenevo che, come in qualità di responsabile scientifico del progetto, dicesse appunto qualcosa.
Come? È collegato, appena inizi a parlare si dovrebbe vedere il video. Poi
Marcello
sta parlando lui.
Ecco, buongiorno.
Si attiva se parla, altrimenti non si parla.
Buongiorno, prego.
Allora diciamo una grande quantità delle cose che Lo volevo dire, lei ha già anticipato Stefania Randazzo. Quindi sono qui soltanto per dare qualche altra piccola informazione in merito al tipo di lavoro che è stato individuato come necessario, del quale sarò coordinatore, un lavoro che in parte è già cominciato. Riguarda essenzialmente due operazioni che sono collegate tra di loro. Quella è solo finalizzata alla conoscenza, che è uno dei tre obiettivi da raggiungere dalla dottoressa Randazzo. Queste attività riguardano il rilevamento e il rilievo, che possono sembrare la stessa cosa, ma in realtà non lo sono. Il rilevamento è una sorta di una rassegna di quello che c'è, una presa di atto e una registrazione di quello che esiste, mentre il rilievo, che in qualche modo successivo, individua alcuni esempi, alcuni punti, alcune situazioni che meritano, per la loro particolarità, di essere documentate in maniera più accurata, sia per il loro pregio, sia eventualmente anche, e ci sono questi casi, nel caso in cui queste alimentazioni sostanzialmente anche possono essere degli elementi architettonici, abbiano subito dei danni tali da richiedere poi un successivo intervento di restauro o di semplice ripristino. Diciamo che le situazioni che si hanno nell'uso della pietra con la macchina cefalù sono di tre tipi. Una, quella che riguarda l'uso di questa pietra come elemento della pavimentazione, elemento importante, elemento di, diciamo, che dà forma e figura alle pavimentazioni. L'altro è quello, diciamo, un po' più elaborato, nel senso che ha richiesto sempre un lavoro un pochino più minuto, più fine, che è quello dell'uso della pietra negli elementi dei portali o un po' a sporti e balconi, che riguardano in elevazione l'edilizia sostanzialmente privata. Il terzo uso, il meno documentabile, il più difficile da documentare, è quello di elemento che concorre alla formazione di arredi delle case private. La pietra Lubachella è una pietra pregiata, ha caratteristiche tali che in certo modo può essere utilizzata anche come se fosse del marmo. E dunque è capitato che sia stata utilizzata, specialmente ai primi del secolo scorso, come materia per completare, diciamo, gli elementi di arredo, i mobili, soprattutto i mobili. E questo, diciamo, è difficile perché bisogna andare alle case private, fare questo rilevamento sarà complesso. Bisogna dire che l'uso principale è quello che riguarda le pavimentazioni stradali del centro storico, sia come orlature che definiscono il disegno delle strade del centro storico di Cefalù, sia come elemento a corde che costituisce marciapiedi, sostanzialmente è più importante nel Corso Ruggero, che però è pavimentato di pietra basaltica, e anche come elemento che costituisce le altappe nello stesso tempo, diciamo, l'elemento di pedata alzata delle gradinate. Pensiamo alla gradinata di accesso al Sagrato Arturiano del Duomo. Nelle pavimentazioni del centro storico, la pietra Lubachella è praticamente associata costantemente con il ciottolo, con l'acciottolato. però è quello l'elemento che costituisce il perimetro dei campi che poi sono riempiti con l'acciottolato. Ci sono esempi pregevolissimi di disegni attraverso le ornature di Roma Capella, per esempio pensiamo alla via Spinoza. Ecco, in questo caso sarà opportuno anche procedere a rilievi, non dico estesi a tutta la lunghezza perché sarebbe complicatissimo, ma rilievi del tipo organizzativo del disegno, quindi le misure delle forme geometriche che costituiscono il disegno della strada. Naturalmente per fare questo lavoro sarà necessario che intervengano proprio materialmente a realizzarlo delle piccole squadre di rilevatori che possono essere in parte i tecnici che già sono soci dell'ArcoClub, ma possono anche essere studenti sia delle università, soprattutto la facoltà di architettura, e studenti del liceo artistico di Ciacone. Questo, diciamo, è l'ipotesi che in questo momento si è fatta. Io non credo di dover aggiungere altro.
Grazie. Siccome abbiamo citato la parte scientifica, io darei la parola alla professoressa Renata Prescia, coordinatrice del corso di laurea in architettura, accompagnata dal professore Scaduto, docente, che ci illustrerà insomma un po' la materia della nostra collaborazione. Grazie.
Grazie. Buongiorno a tutti. Io sono... mi sento a casa qua perché sono con la scuola, perché sono con l'associazionismo, con l'Archeoclub, quindi innanzitutto un ringraziamento all'Archeoclub, che io credo che insieme a Italia Nostra sia l'associazione più storica sul nostro territorio regionale complessivamente, diciamo, perché poi ci sono tante realtà associative che però sono legate alle singole città, insomma. Invece questa rete di capillarità è molto importante e in questo progetto, diciamo, tornerà sicuramente utile. Quindi io mi dichiaro subito come una delle contagiate, assolutamente un contagio, e non è quello che purtroppo abbiamo dovuto subire negli ultimi anni. Invece questo, sono ben contenta di essere stata contagiata dall'Archeoclub e da queste due donne che sono due toste, diciamo, e quindi già questi sono stati per me i primi elementi su cui ascoltarli. Poi, diciamo, il progetto è meraviglioso. Pietre identitarie, anche questo titolo mi è piaciuto molto, perché si parla molto di identità. Sapete che anche il nostro assessorato regionale beni culturali ha voluto anche rinominarsi all'identità siciliana, quando appunto si è, per una decisione UNESCO, si è anche dato atto dell'esistenza di un patrimonio immateriale oltre al patrimonio materiale al quale noi da sempre siamo stati più abituati. Ora, ovviamente nulla contro il patrimonio immateriale, che fa parte anche quello della nostra cultura, che comunque ricade sempre, ha sempre una ricaduta materiale. Faccio un esempio, diciamo, da allora è stato fatto questo elenco, esiste un elenco di beni immateriali che vengono riconosciuti dalla regione siciliana, tra cui per esempio i muretti a secco, per rimanere in tema di pietre. Ho avuto il piacere di fare un progetto nel passato sulle murature, proprio sulle Madonie, ma anche per dire la Targa Florio, ecco, che diciamo è sicuramente un evento culturale di significato importante, che però, ripeto, deve avere sempre comunque una ricaduta. Quindi io credo che sia giusto sviluppare questo concetto di identità proprio a partire dalle cose concrete, perché noi abbiamo tante cose concrete, abbiamo tante cose materiali importanti, il cui valore è importantissimo e non è soltanto identitario, ma soprattutto fa parte proprio della formazione e dell'educazione. Quindi io sono, ripeto, contenta di essere con le scuole, perché continuo a pensare che l'educazione sia sempre alla base di tutto, e sempre di più purtroppo devo pensarlo, visto le cose che sentiamo nei telegiornali, che sono veramente inquietanti. Quindi queste cose credo che si possano battere soltanto con l'educazione e con una crescita di consapevolezza, come dice il dottor Caltagirone, una crescita culturale complessiva. Quindi in questo ovviamente la ex facoltà di architettura, anche io mi piace dire sempre facoltà di architettura, ma ora purtroppo diciamo si deve dire dipartimento di architettura, è stato eliminato questo termine storico, ma diciamo è la stessa cosa, vi prego di sovrapporre i due concetti, è una cosa che abbiamo subito dalle riforme universitarie, quindi dipartimento di architettura sta uguale a facoltà di architettura. Io per ora parlo a nome del corso di laurea in architettura, perché all'interno del dipartimento appunto ci sono vari corsi di laurea. Sono sicura, e quindi ho dato intanto un'adesione piena e convinta come corso di laurea, che è comunque il corso quello più antico, quello che si identifica con la facoltà di architettura, il vecchio corso che qualunque architetto sia qua dentro, insomma credo che abbiamo fatto quello tutti, quello antico, però ci sono anche altri corsi di laurea, ma ora stiamo definendo la convenzione con l'Archeoclub, con il Dipartimento di Architettura, e quindi sono sicura che anche gli altri corsi di laurea tutti cercheremo di concorrere nel modo migliore. Architettura si mantiene ancora come quel corso di laurea interdisciplinare, scusatemi se io faccio una difesa, ma anche una valorizzazione di una che è una cosa per me vabbè, è stata una mia scelta, quindi diciamo è una scelta di cui non mi sono mai pentita, ed esprime sempre una grande passione, perché dà la possibilità di affrontare qualsiasi tema da un punto di vista interdisciplinare, perché all'interno abbiamo i storici dell'architettura, i tecnologi, i progettisti, i restauratori. Questo ci permette di avere una visione interdisciplinare che non credo nessun altro corso di laurea possa garantire. Quindi diciamo su questo tema sicuramente ho già scatenato, diciamo, il professore Scaduto che mi accompagna, perché scusate se io mi porto i libri, ma io sono fatta così, ho bisogno sempre della copertina di Linus, però diciamo perché sono delle tappe della vita che poi si vanno assommando e stratificando. Quindi questo è un testo sulla pietra d'aspra, scritto proprio dal professore Rosario Scaduto insieme a Giuseppe Montano, geologo e petrografo, diciamo, perché naturalmente questo tema, noi senza geologi, diciamo, e mi divertiva vedere oggi nella presentazione che ha fatto il professore Salvatore Boscarino, che è stato il nostro professore, sia io che Rosario insegniamo restauro dei monumenti, e siamo molto interessati a questo tema proprio per questo, ma anche intanto per la conoscenza, per mettere a fuoco questa conoscenza identitaria, ma anche per le sue ricadute, perché diciamo è questo poi importa. Se uno conosce, ama, a quel punto ama e a quel punto si interessa. Noi spesso i siciliani siamo tacciati per persone che non si interessano del proprio patrimonio, è un po' così, lasciatemelo dire. Quindi diciamo il fatto di invece di aumentare a partire dalle scuole questo affetto alle proprie cose, che poi significa difenderle, recuperarle, ripristinarle, migliorarle, credo che questo sia il profilo giusto e più completo. Il professore Boscarino diceva, questo è del 99, dice: sembra curioso che due professionalità così diverse, geologi e architetti, si mettano insieme. Questo è del 99, siamo nel 2023, sono contenta di poter dare attestazione che non è più una cosa curiosa, cioè per noi è normalissimo, è proprio quella interdisciplinarità di cui parlavo, e soprattutto per il restauro noi abbiamo bisogno di qualsiasi scienziato ci serva, quindi in questo caso i geologi, diciamo, riusciamo a lavorare in maniera interdisciplinare, in maniera molto, io credo, sempre con esiti soddisfacenti. E questo è un altro, il travertino di Alcamo. Questo, ecco, esitato invece dal Centro Regionale del Restauro. Io credo che il Centro Regionale del Restauro potrà essere un partner all'interno dell'Assessorato Regionale Beni Culturali. Il Centro Regionale del Restauro credo che sia l'ufficio a cui maggiormente possiamo riferirci, quindi io mi auguro che questa, che ci sia questa collana di progetti su pietre. Ogni paese, ogni territorio ha una sua pietra identitaria. Ci siamo incontrati con il dottore Caltagirone poco tempo fa a Mistretta, dove c'è un'altra pietra meravigliosa, ma dico, in tutta la Sicilia è così. Quindi noi siamo assolutamente a disposizione per PCTO con le scuole che ormai facciamo quotidianamente, per tirocini. Io vorrei che i nostri tirocinanti, gli studenti hanno un periodo di tirocinio nella formazione, possano fare questo tirocinio, perché oltretutto dare delle cose concrete ai ragazzi, allora lì è importante. Tirocini, tesi di laurea. Bandi per i dottorati comunali, io faccio molta pubblicità sempre a questi bandi che ormai il Ministero dà direttamente ai comuni, e quindi dei soldi per fare delle borse di studio di dottorato. Ne stiamo facendo una a Vizzini, abbiamo appena avuto la notizia che ne avremo un'altra su Tusa, quindi anche qua vicino, diciamo, quindi vedremo di impegnare tutti i nostri giovani con altre iniziative. Il professore Vinci parlava di workshop, insomma siamo a totale disposizione di questo progetto, che è veramente, secondo me, meraviglioso. E vi ringrazio per averci.
Senza seguire un ordine precostituito, però chiamerei l'ordine dei geologi, il rappresentante dell'ordine dei geologi, il dottore Palmeri, perché appunto si è fatto diretto riferimento alla necessità dell'approccio multidisciplinare, necessità, diciamo, ovvietà del rapporto. Quindi ecco, invito.
Salve, buongiorno a tutti.
Insomma, l'invito appunto a raccontarci un po' quello che potrà fare per il progetto con noi.
Ok, salve, buongiorno a tutti. Intanto volevo portare i saluti di tutto il Consiglio dell'Ordine dei Geologi di Sicilia, del quale faccio parte come consigliere, in particolar modo del nostro presidente, il dottor Mauro Corrao. Oggi purtroppo era impegnato in altre attività e quindi non ho potuto intervenire. Volevo anche ringraziare il presidente nazionale, il vicepresidente nazionale di Archeo Club, nonché la dottoressa Randazzo di Archeo Club Cefalù per il gentile invito che ci ha posto, e sia a partecipare ad oggi alla presentazione di questo importante progetto, ma anche a una futura collaborazione. Questo perché intanto l'ordine da sempre è aperto e disposto patrocinare eventi a carattere scientifico che possono in certo qual modo favorire la diffusione e la conoscenza delle scienze geologiche, in particolar modo della geologia. Chiaramente questo è un progetto che, come avete detto voi, è multidisciplinare, che lega l'archeologo, lo storico, l'architetto, ma anche chiaramente il geologo. Il titolo è importantissimo, pietra identitaria. A noi geologi viene un po' duro parlare di pietra, perché forse tra le prime cose che impariamo lì all'università è parlare di rocce piuttosto che di pietre, quindi mi sforzerò un po' con questo termine, esatto. Quindi pietre identitarie perché? Perché identificano un determinato ambiente geografico, tipiche di un determinato ambiente geografico da un punto di vista storico, da un punto di vista archeologico, ma anche geologico, quindi l'ambiente di formazione di quella data roccia. Qua siamo a Cefalù, un esempio bellissimo, il calcare chiamato Allumachella della rocca di Cefalù, che, come avete detto voi poc'anzi, è stato utilizzato tantissimo, ha una grandissima applicazione, ma come era stato anche detto dal vicepresidente, nonché dalla dottoressa Randazzo, questo è uno dei tantissimi esempi, vi sono moltissimi altri esempi in molte altre parti della Sicilia e non solo, che hanno, raccontano una storia, quindi hanno una identità tipica di quella zona. Quindi sicuramente è un progetto molto ambizioso, noi come Ordine rinnoviamo la nostra disponibilità a collaborare, a dare il nostro contributo scientifico, chiaramente in ambito geologico e paleontologico, anche attraverso una commissione, un'apposita commissione che è stata istituita qualche mese fa, è la commissione Ordine dei Geologi Parco delle Madonie. Non a caso qua abbiamo il Parco delle Madonie, c'è l'Ordine, ma c'è quindi anche Archeo Club, quindi vedete come si intrecciano i rapporti, e guarda caso alcuni di questi componenti della commissione sono qua, quindi sono i, come li hanno definiti i poc'anzi, i gemelli della geologia, i colleghi Alessandro e Fabio Torre, che sicuramente sono molto esperti del settore. Io non mi voglio dilungare oltremodo, quindi rinnovo la disponibilità dell'Ordine a collaborare per qualsiasi cosa, e quindi vi ringrazio e vi do appuntamento a un prossimo futuro. Grazie a voi. Grazie.
Allora, io adesso chiamerei Don Pietro Piraino, direttore dell'Archivio Storico Diocesano, nostro partner di progetti e di attività che noi proponiamo alle scuole. Uno fra questi partirà la prossima settimana, lo possiamo dire, proprio col liceo classico, che abbiamo Sonia Fito, che è la vicepreside del liceo classico Mandragisca, insomma, quindi do la parola a Don Pietro perché è il nostro mentore dal punto di vista delle fonti sicuramente documentarie.
Grazie. È molto voluta la partecipazione a tutti quei progetti che vedono insieme diverse realtà. Gli istituti culturali ecclesiali, la CEI li identifica come archivio, biblioteca, museo diocesano, hanno senso se nel territorio non si chiudono su se stessi, potendo diventare, parlo dell'archivio in particolare, la realtà dell'archivio come un tesoro chiuso e esclusivo per pochi, ma piuttosto invece mettersi in rete e soprattutto aprirsi alla formazione. Quando si parla di fonti, io penso, dico delle banalità, ma che purtroppo non passano molto spesso. È proprio la fonte, l'educazione allo studio delle fonti, alla ricerca delle fonti, che deve muovere anche parte dell'azione educativa delle scuole. Perché io penso che l'approccio alle fonti ci permette a chi vive la propria formazione di assumere un metodo personale che sì, dallo studio di altri, poi piano piano mi educa a farmi un pensiero critico personale, perché purtroppo viviamo in una società in cui talvolta si pensa per pensiero altrui, mentre metodologicamente la sfida che le fonti ci danno, il confronto con le fonti dirette, per cui bisogna apprendere il modo di approcciarci alle fonti, di saperle leggere, di saperle interpretare, non è solo legato al dato che la fonte ci dà, ma metodologicamente ha un modo di apprendere e di vivere la propria cultura e anche il proprio pensiero. E quindi su questo, come istituto, come appunto Archivio Diocesano, teniamo tantissimo ad essere partner con tutte le associazioni che sono sul territorio, con tutti gli studiosi che frequentano l'archivio, con le scuole soprattutto. Le scuole da tanto tempo vivono il rapporto con l'archivio, allora prima si parlava di alternanza scuola-lavoro, oggi anche i progetti di orientamento. Una cosa importante è che chi si forma abbia l'opportunità di toccare con mano quanto nei manuali si studia, come appunto frutto di elaborazioni di studiosi altri, invece possa essere anche un qualcosa che viene a stretto contatto con me. Il discorso sulla pietra, sulla lumachella, eccetera, è bello andare a tessere le tracce, a trovare le tracce tra le nostre carte di quello che è stato il lavoro per la lumachella. L'archivio diocesano, con i suoi documenti e poi con gli archivi parrocchiali che costellano tutto il territorio e ci consegna note di spese, pagamenti, committenze, descrizioni. Chiacchierando, quando la dottoressa D'Andazzo mi citava la possibilità di questo progetto, dico, poco tempo fa mi è capitato, non ricordavo proprio quale fosse la fonte, ma poi me la sono ritrovata a breve giro in una visita pastorale, facendo gli inventari di una chiesa, di la fonte di pietra di Cefalù, per esempio. Oppure, mentre si studia per poter descrivere un'opera d'arte, una chiesa, eccetera, il confronto con quelle che sono state le spese per realizzare delle opere, talvolta ci fa scoprire l'esistenza di cave, tipologie di lavoro, di metodologie di lavoro per la cavatura, per il trasporto, per... E quindi io penso che anche in ambito di restauro oggi chi si approccia a un progetto di restauro non possa fare a meno di una ricerca storica. In consulta diocesana per i beni culturali, una delle cose che sottolineiamo spesso, io proprio a campana battente lo dico, quando si fa un progetto di restauro è l'occasione propizia per la ricerca storica relativamente all'opera, al manufatto, all'edificio, perché facendo anche uno studio sulle epigrafi, e nell'ambito della Lumachella uno dei filoni potrebbe essere anche quello di una raccolta epigrafica, raccolta di tutta la parte anche decorativa, ma relativa anche ai blasoni che talvolta si trovano, sono elementi che possono permettere diverse tipologie di ricerca, una tematica grande ma che apre la possibilità e rivoli nuovi e altri di ricerca, e per i ragazzi, per coloro che si formano all'università, eccetera, possono essere anche stimoli che vanno raccolti e vanno accompagnati. Quindi grazie, è sempre un piacere ritrovarci a collaborare.
Allora, abbiamo sentito come saluto il vicepreside, il professore Castiglia. Io vorrei invitare Sonia Zito, vicepreside dell'ILIS Mandarisca, per dare un saluto, e poi saluterei e vorrei che il nostro assessore alla cultura intervenisse dopo aver ascoltato tutto quello che noi proponiamo all'amministrazione, all'assessorato alla cultura in particolare, per fare sintesi di una proposta progettuale che, insomma, mi pare metta tanta carne al fuoco. Professoressa?
Grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti, porto naturalmente saluti del nostro dirigente Vincenzo Guarneri, che doveva essere presente, ma diciamo un impegno improvviso lo ha trattenuto a Palermo, perché lui è palermitano, è il luogo per cui viaggia. Io sono qui, vabbè, portare saluti di rappresentante del dirigente, però sono anche all'interno della scuola la coordinatrice del PCTO per il liceo classico, e dobbiamo dire questo, che questo, diciamo, offrire un'opportunità di conoscenza, e quindi opportunità formative e anche opportunità di quelli che possono essere anche poi i sviluppi professionali dei nostri studenti, all'interno dei licei è abbastanza difficile, perché non abbiamo molte, diciamo, opportunità, o meglio molti ambiti o campi in cui spaziare, per cui l'Archeo Club diventa, diciamo, un partner privilegiato, avendo anche come materia indirizzo pure latino e greco, e diventa anche un partner privilegiato la diocesi, e l'Archeo Club è partner privilegiato non solamente per il liceo classico ma anche per l'alberghiero, che è l'altro indirizzo, appunto, che afferisce al nostro istituto, perché per esempio i ragazzi che scelgono l'articolazione da ricevimento al triennio cominciano a studiare per due ore settimanali una disciplina che si chiama arte e territorio, e in cui naturalmente rientrano tutti gli ambiti, i partner che fanno parte di questo progetto, perché naturalmente anche loro devono approfondire questa conoscenza. Con l'Archeo Club naturalmente abbiamo una storia, possiamo chiamarla così, comunque una storia abbastanza ampia e antica, anche perché giustamente parlo pure come socia di questa associazione ormai da un paio di anni. Addirittura io ho cominciato appena laureata, quando con Flora si facevano la famosa lavoro progetto sulle torri di avvistamento, quindi noi giovani lavoriamo laureate, dico, presentavamo e partecipavamo con quelli che sono stati i lavori delle nostre tesi, perché quasi tutti abbiamo come, diciamo, come ambito di tesi scelto la Sicilia antica, visto che comunque abitiamo in un territorio, come appunto dicevano prima, bisogna valorizzare, che molti ci invidiano. E poi veramente ci vengono in aiuto in quelle che sono pure i decreti ministeriali che ci piovono dall'alto, e ora l'alternanza scuola-lavoro che naturalmente ci ha imposto anche per i licei, dico proprio così perché abbiamo veramente pochi ambiti su cui spaziare, non avendo materie professionali o tecniche, quindi ci possono naturalmente offrire altri ambiti. Ed ora, tra capo e collo, ci è arrivato anche il DM 328 del 22 dicembre del 22, associato all'altro decreto del 5 aprile del 23, in cui in tutte le classi di qualunque ordine di scuola superiore, indirizzo di scuola superiore, i ragazzi devono fare minimo 30 ore di orientamento per il biennio in quelle che sono attività extracurriculari, per il triennio in quelle che sono anche le ore appunto curriculari, ma ci viene anche aiuto il fatto che molte di queste possiamo anche accumularle fra PCTO e orientamento, però capite bene, quando certe volte magari ci si lamenta che non si fa poca didattica in classe, in realtà PCT e orientamento sono didattiche a tutti gli effetti, quindi è perché comunque dobbiamo anche naturalmente abituare la nostra forma mentis, che la scuola non è solamente lezione frontale, la scuola è sviluppo di competenze. Dobbiamo sposare non più il modello italiano, ma il modello europeo e soprattutto il modello statunitense, perché a questo ci portano anche tutte quelle che sono i decreti ministeriali che ci vengono dal nostro MIM. Ora ha cambiato anche nome il ministero, è più mio ormai il MIM. Va bene, grazie ancora per l'attenzione.
In ultimo, ma non per ultimo, l'assessore Franco, professore, lo dobbiamo dire, docente anche del liceo classico Mandradisca, quindi ha una doppia veste. Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie. Sono onorato di far parte di questo consesso che ho messo insieme dall'Archeo Club con grande capacità appunto di sintesi. Ci siamo tutti, quindi... Intervengo anche perché, per fare una facile battuta, non vorrei che il Comune facesse il convitato di pietra di questa assemblea. Pietra di valore, anche perché credo che siamo, se facciamo un po' il conto della rocca, delle pavimentazioni stradali e tutto il resto, siamo i proprietari del 90% della roccia. Della roccia calcare organogena, che volgarmente viene detta pietra lumachella. La mia presenza qui ovviamente è in risposta alla sollecitazione da parte dell'Archeo Club e anche nella comprensione piena del valore di un progetto che sicuramente bisogna ancora approfondire, definire, e aspettiamo appunto ulteriori evoluzioni. Porto ovviamente il saluto del sindaco, ma direi di tutta la giunta comunale, perché su questo aspetto tutti quanti siamo impegnati in maniera davvero interdisciplinare per stare molto attenti a quello che ci propongono le associazioni come l'Archeo Club, ma anche altre realtà che sono anche qui presenti. Abbiamo avuto modo di conoscere i dottori Torre più volte anche per attività di questo genere e anche per un'interazione, un'organizzazione da parte del Comune di varie iniziative. Quindi porto il saluto del sindaco, il quale per motivi familiari non è presente, ha delegato me, ma vi dicevo anche altri assessori che possono certamente essere pienamente coinvolti e sono anche specialisti della materia, soprattutto nell'ambito dell'urbanistica e dell'architettura, come la professoressa architetto Tania Culotta, che certamente insieme a me siamo particolarmente interessati a tutto quello che riguarda i beni culturali della nostra città e i beni monumentali. Allora, per quanto riguarda l'attenzione verso la pietra Lumachella. Chi vi parla è modestamente autore di un volume sulla cefalù antica che non a caso si intitola Le radici e le pietre, che crede fermamente che in questa città le pietre non solo siano lì a testimoniare un percorso millenario di storia e di testimonianze, siano veramente le fonti della nostra storia, ma ci continuino a parlare. Per questo personalmente ho qualche difficoltà a confrontarmi con aggettivi come identitario e sostantivi come identità, perché proprio la natura stessa del calcare organogeno, diciamo che sfugge ad una definizione di identità, ma è proprio questo il valore aggiunto. Tutto ciò che non è identità, ma che invece in perenne continua evoluzione ed è frutto di una mescolanza, di una continua ibridazione, credo che sia un valore aggiunto e un continuo sviluppo. È proprio quello che ci testimonia da un punto di vista proprio geologico, dal punto di vista anche della bellezza di questa pietra, come le nostre realtà, la nostra stessa cefalù, sia il frutto di una contaminazione. Ed è straordinario immaginare come le pietre continuano a parlarci di questa straordinaria contaminazione, di questa bellezza che viene dalla contaminazione. Quindi da parte nostra non c'è che l'attesa non di essere i destinatari finali della proposta, cioè non di coloro che vanno a svolgere un compitino di carattere conservativo o anche di carattere promozionale, valoriale. Noi vogliamo essere protagonisti di questo progetto, vogliamo essere perfettamente integrati in tutta questa straordinaria presenza di enti, associazioni che l'Archeoclub ha avuto certamente il merito di mettere insieme oggi, con quello che è veramente forse lo scopo finale, che è quello di far crescere non solo le giovani generazioni, ma tutti insieme nella conoscenza e nella formazione al rispetto di quello che noi abbiamo. Perché noi molto spesso ci confrontiamo, e questo purtroppo è anche il quotidiano, con una mancanza di rispetto, da parte di chi costruisce, perché noi siamo oggi qui a parlare della pietra Lumachella, ma la stragrande maggioranza della pietra di questa città è stata il cemento per tantissimi anni. C'è stato un utilizzo predatorio della pietra Lumachella per tanti anni, che ha portato soltanto all'inizio del Novecento all'estinzione delle cave sulla rocca e anche dell'abuso che è stato fatto sulla rocca fino a tempi anche più recenti, con la sottrazione di pietra calcarea e creando anche dei danni irreparabili. C'è stata un'attenzione certamente molto limitata a quello che è lo straordinario patrimonio della nostra rocca, quando si è sbagliato a creare lassù una forestazione che era assolutamente inadeguata. Quindi c'è tutta una problematica che secondo me va affrontata fra le associazioni benemerite come l'Archeoclub, che propongono un progetto che deve essere di conoscenza, di valorizzazione, di promozione. E noi lo sappiamo, a livello mondiale una realtà come la nostra rocca, che non a caso è un sito di interesse comunitario, è visitata da persone che vengono da tutte le parti del mondo e che conoscono la realtà della rocca, che conoscono il principale monumento di quella rocca, che è tutto in pietra Lumachella, che è l'edificio megalitico. Quindi credo che noi, e io vedo qui l'architetto Giardina, con cui più volte abbiamo conversato anche sull'origine di alcune delle pietre che costituiscono altre strutture presenti sulla rocca e che sono strettamente imparentate con quelle dell'edificio megalitico. Quindi credo che questa possa essere un'occasione importante che l'Archeoclub, con la sua intuizione e con le professionalità, le competenze che ha al proprio interno, l'entusiasmo dei suoi soci, la precisa volontà di coinvolgere le scuole, che mi sembra, da uomo di scuola, credo che sia uno dei principi fondamentali, quello di trasmettere attraverso le nostre scuole principi di rispetto, ma anche principi di conoscenza, di approfondimento e soprattutto di rilevamento filologico, cioè si va alle fonti. E mi sembra che sia questo che il ruolo dell'Archeoclub meritoriamente stia assumendo oggi. Ma poi ci deve essere la risposta da parte di tutte quelle realtà che oggi si sono palesate, credo in una maniera anche molto entusiasta, proprio emotivamente entusiasta, le scuole, il Parco delle Madonie, l'Ordine dei Geologi, l'Università, la Curia. Credo che ci sia il consesso perfetto in questo momento, in cui il Comune, come dicevo, non vuole essere l'obiettivo finale, quello della proposta, quello del compitino da svolgere, ma vuole essere invece a monte, insieme a tutti gli altri, protagonista assoluto, perché sappiamo che Cefalù è un patrimonio dell'umanità, lo ha certificato anche l'UNESCO, e ne siamo non solo orgogliosi, ma anche impegnati a difenderlo. Grazie per quello che ci avete anche impegnato a fare, e noi siamo pronti per agire insieme. Grazie a tutti.
Facesse queste dichiarazioni programmatiche così precise e puntuali. Il nostro pungolo è costante da quando ci siamo costituiti come associazione. Flora è la storia vivente dell'associazione.
Pungoli, carezze, un rapporto anche molto.
Quindi questo è l'ennesima sollecitazione a svolgere uno che non è un compitino, mi permetto di dire, ma un compitone. Quindi se voi ritenete di doverlo fare come è giusto che sia, è un compito veramente grande. Quindi l'essere destinatari non è essere meno responsabili, anzi esserlo di più. Quindi vi stiamo dando una responsabilità assolutamente pesante. Ma per forza di cose lo sarete.
Anche nella formazione, per esempio, può essere quasi banale, no? Nelle attività costruttive molto spesso si tende a non rispettare la pietra originaria e a sostituirla, quindi abbiamo necessità di avere anche degli input in questo senso. Va benissimo il progetto.
Volevo anche aggiungere una cosa, che siamo stati appunto pungolo di vari progetti e continueremo ad esserlo anche a livello nazionale. E io passo la parola a Flora Rizzo, vicepresidente nazionale, perché è un ruolo di cui siamo veramente molto, molto fieri, perché è frutto del lavoro che è stato fatto dalla sede di Cefalù e dal suo impegno. Quindi Cefalù ha una visibilità nazionale anche e soprattutto per il lavoro che è stato fatto. Quindi volevo passare un attimo la parola a Frode.
Non è solo grazie a me, chiaramente grazie a tutta l'associazione, ai soci che sono stati presenti fin dall'avvio appunto di questa nostra presenza qui a Cefalù, e anche del comune, degli assessori del passato, sicuramente di quelli futuri, di tutti. È chiaro che l'Archeo Club è un'associazione di volontariato, adesso APS, ed è un'associazione, e noi facciamo quelli che sono, come diceva prima la Presidente, facciamo riferimento al nostro statuto, e quindi è condiviso da tutte le sedi e facciamo riferimento a questo. È chiaro che nel nostro statuto c'è la prima cosa principale, è proprio l'aspetto di legame con i comuni, tant'è che noi abbiamo le sedi, non abbiamo tutto centralizzato, c'è la sede nazionale e poi le sedi locali, non ci sono neanche passaggi regionali se non attraverso un coordinamento. E quindi è proprio questo che voglio sottolineare, e lo dico anche all'assessore. È chiaro che noi siamo all'interno di un comune, e fra l'altro quando si parlava, perché io sono un po', magari forse ho capito male, che il patrimonio legato alla Lumachella è per il 90% del comune, sì. È una cosa bellissima, perché è di tutti. Ma non solo, i beni culturali sono di tutti, e quindi non c'è questo misurare. A me non piace dire siamo proprietari in Sicilia del 70% di questo, dei beni. No, ognuno è proprietario di quello che vive, di quello di cui fruisce, di quello che può tutelare, salvaguardare, promuovere, fare conoscere. Quindi l'Archeo Club ha avuto sempre questo ruolo, e questo continuerà ad avere, perché ognuno deve essere dentro il proprio ruolo. Io ritengo che l'Archeo Club d'Italia, anche a Cefalù, oltre che nelle altre sedi, sia proprio completamente calato nel proprio ruolo, il ruolo delle associazioni, il ruolo di un'associazione come la nostra. Noi non siamo il comune che ha disponibilità o non disponibilità, personale che paga, no? Persone che può assumere, persone che Noi no, noi abbiamo volontari ed è questa la nostra forza. È proprio il fatto di scegliere, ognuno sceglie di esserci e di dare il proprio apporto. Noi non siamo qui per prendere neanche un ruolo, perché il ruolo è solo un fatto così organizzativo. Noi siamo per dare, diamo il nostro tempo, diamo la nostra intelligenza, la nostra passione e tutto quello che possiamo. E quindi è questo, e adesso trovarci, no, in questa situazione con tante persone che abbiamo voluto mettere insieme, che rappresentano gli enti, che rappresentano il territorio, che rappresentano la scuola, per noi è fondamentale, l'abbiamo voluto perché abbiamo sempre lavorato con questi enti, però adesso li abbiamo voluti mettere assieme per qualcosa che ci accomuna. Quindi è chiaro che per noi il comune è questo. Nasce proprio come un'associazione proprio dei comuni, l'Archeo Club d'Italia. È chiaro che noi facciamo il nostro ruolo e quindi come gli altri fanno il proprio. E sono cose diverse che noi mettiamo assieme, non sono cose che si sommano, sono cose che interagiscono, sono istituzioni, persone, situazioni che interagiscono, però ognuno ha il proprio ruolo, le proprie responsabilità. Noi siamo un movimento di opinione pubblica al servizio dei beni culturali e ambientali. Tutto gratuito. Bene, solo questo.
Allora, chiudo questa presentazione, sono veramente felice, ringrazio tutti, ringrazio i soci, il direttivo, il presidente nazionale, il vicepresidente nazionale, ringrazio gli insegnanti che poi saranno i nostri compagni di percorso, insieme a tutti, insomma, i cittadini che in qualche modo sono intervenuti. Le scuole, ringrazio ancora l'Istituto Comprensivo Botta e i nostri partner che così generosamente hanno voluto, insomma, essere qui presenti. Grazie a tutti. Un'ultima cosa, noi siamo un'associazione, non abbiamo molte vie per comunicare con un pubblico così numeroso, intendiamo e abbiamo il piacere di invitarvi al convegno, al quinto convegno che l'associazione Archeo Club di Cefalù organizza con la diocesi appunto di Cefalù, l'eredità universale di Ruggero II, che si terrà come ogni anno da 5 anni il 24 febbraio nel pomeriggio alle ore 16 in Episcopio, nella Sala Sansoni. Il tema che quest'anno abbiamo scelto di portare avanti è il tema, e quindi approfondire, è il tema dell'economia ai tempi dei Normanni, creando un ponte tra la realtà siciliana e quella calabrese. Per cui avremo dei relatori che parleranno anche di una tipologia di attività economica molto importante, cioè le tonnare. E anche in questo caso siamo contenti di aver per 5 anni mantenuto questo nostro impegno, lo manterremo almeno per altri 10, quindi sempre stessa data, stesso pomeriggio del sabato, quindi giorno più, giorno meno, chiaramente in base al calendario. Siete tutti invitati. Grazie.